Ciao a tutti, ben ritrovati Cristina Brondoni e Sara Auslenghi, ovvero le vostre due casalinghe preferite.
Casalinghe di fiducia.
Apriamo questo episodio raccontandovi questo piccolo aneddoto, che ci ha fatto molto sorridere. In uno dei commenti che ci è arrivato al podcast, siamo state definite casalinghe. E nel
Come
senso,
fosse un insulto,
esatto,
così.
la cosa molto divertente, che però ci ha fatto anche un po' così, non è tanto divertente, è che nel 2021 la parola casalinga venga usata nei confronti di due donne in maniera offensiva. È
Offensiva.
eccezionale, è veramente eccezionale. Quindi ringraziamo il nostro commentatore e gli diciamo che no, non siamo casalinghe, ma che non potremmo anche esserlo e non ci sarebbe nulla di male, e che comunque il nostro podcast ha uno stile che voglio dire
Casalingo,
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 esatto.
siamo qua così, tra l'altro in attesa stasera di mangiare insieme, finalmente tra
La
l'altro, diremmo
pizza,
la pizza, quindi
esatto,
noi abbiamo una dimensione del tutto
del tutto
casalinga
casalinga.
e rispettiamo tra l'altro il lavoro di tutti,
Sì, soprattutto delle
soprattutto quello delle
casalinghe.
casalinghe, perché senza di loro non si va da nessuna
No,
parte.
esatto. E comunque,
Quindi.
diciamo, noi abbiamo da sempre uno stile che è quello, è uno stile che ci piace, ad alcuni piace, ad alcuni no. Ci
Possono anche
dispiace.
sentire qualcos'altro,
Sì,
non è che glielo
ma non c'è
diretto.
niente di male nel fatto che a qualcuno non possa piacere il nostro stile. Diciamo che usare, ripeto, la parola casalinga al femminile in maniera offensiva è un po', non è proprio il massimo della
No,
vita.
infatti, vabbè, parliamo.
Anyway.
Ma parliamo invece di qualcosa che ha appunto a che fare con una dimensione del tutto casalinga,
Esatto,
perché
esattamente.
stasera parliamo di gaslighting.
Esatto, esattamente.
E il gaslighting andiamo sulla definizione
Sì,
così almeno
la
facciamo una cosa
esatto.
professional. Allora, è un abuso psicologico che ha lo scopo di far sentire o di far percepire agli altri la vittima come pazza. Quindi
Esatto.
crea una sorta di relazione interpersonale surreale, no? Perché chi subisce il gaslighting, il più delle volte, quando poi si accorge naturalmente di aver subito il gaslighting, dice appunto vivevo in una dimensione incredibile, surreale, dove non
Esatto.
ricordavo le cose, quindi una sorta di senza rete, no? Di caduta libera verso il peggio e ovviamente bisogna pensare però a autore e vittima che si devono in qualche modo incastrare alla perfezione. Quindi abbiamo un autore che deve avere una relazione interpersonale o amorosa, ma anche lavorativa.
Cioè, può essere anche lavorativa, anche familiare.
Familiare, esatto, no? Quindi comunque un legame piuttosto stretto tra
Sì,
questi due,
c'è
no?
anche il gaslighting medico, ci sono tutta una serie di cose che poi di cui parleremo. Comunque diciamo che è diffuso, è anche in posti impensabili.
Esatto, questo un pochettino ci lascia
È un
in
po'
ansia, no?
inquietante,
Perché,
sì.
allora, attenzione, il gaslighting non è quello che faccio io o mio marito, del tipo
No.
dove ho lasciato le chiavi, gli occhiali, eccetera, e tu gli dici appunto, ma saranno nel frigo queste cose qua, no?
Esatto.
Quindi non è questo, naturalmente, o il gaslighting che uno si fa da solo, perché
Sì.
appunto capita anche di dire, mi pare di aver lasciato lì le chiavi, poi magari stai facendo altro, e ci sono alcuni gesti automatici, tipo ho chiuso la porta,
Quello è normale amministrazione, ho chiuso il
esatto.
gas, quello è
Esatto,
normale
quello normale,
amministrazione.
quindi non è questo. Il gaslighting è invece qualcosa innanzitutto di tremendamente strutturato
Assolutamente.
e con uno scopo,
Sì.
cioè l'autore di gaslighting, il gaslighter,
Gaslighter.
è uno che vuole avere potere sulla sua vittima.
Esatto,
Poi il
controllo.
perché magari, sì esatto, sì, scusano, forse il potere,
No,
il
no, potere e
controllo.
controllo, sì, no, è la stessa faccia della medaglia, insomma,
Sì.
comunque si può avere diverse forme, ma lo scopo
Scopo è
è
quello.
quello.
Poi in effetti abbiamo visto, così ci siamo informate tra l'altro su percorsi, canali differenti, in modo da avere così una chiacchiera in qualche modo più genuina, no? Quindi non da dire vado a fare lo studio, però effettivamente gli scopi possono essere molteplici, cioè da voglio semplicemente, che ne so, appropriarmi della tua posizione lavorativa. Quindi ti
Esatto.
faccio passare per il matto di turno, la matta di turno, a voglio che mi intesti una casa, quindi in
Sì,
una
sì.
relazione interpersonale, no? Ci deve però essere anche un gap non indifferente tra autore e vittima, un gap anche emotivo, dove l'autore è o passa, anche agli occhi degli altri, per una persona forte e razionale, la vittima debole e instabile.
Isterica, come si dice, a proposito di discorsi, come dire, maschilisti, su isterica.
Isterica, no? E tra l'altro, visto che hai tirato fuori la cosa, nella maggior parte dei casi l'autore, non so se tu hai informazioni diverse, l'autore è un uomo e la vittima è una donna.
Sì, 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 perché c'è comunque fondamentalmente una sorta di, come dire, di base, di preconcetto per il quale comunque le donne sono in generale considerate più inclini appunto all'isteria, a pensare cose che non esistono, e quindi purtroppo questa cosa si basa anche su questo preconcetto. Sì, la maggior parte sono uomini, direi.
Sì, tra l'altro si basa in realtà su uno stereotipo di genere.
Sì, sì, di genere.
E sull'iniquità sociale tipica, no? Cioè, nel senso che quello che ci ha dato delle casalinghe,
esatto.
Che secondo lui appunto è un insulto, chissà come rispetta la sua donna.
Sì, beh, questo, diciamo, no? Che in generale è abbastanza sì, non, certo. È, non depone a favore di una, no. Di un'idea, ma infatti anche dal punto di vista, come tu dicevi prima, che è una cosa che succede anche a livello professionale, capita spesso, ad esempio, a donne che rientrano dalla maternità o donne comunque che sono in situazioni in cui devono, come dire, occupare quello che è uno dei posti tipici, cioè il fatto della cura, no? Magari parenti anziani, persone così che ovviamente sul lavoro iniziano ad avere delle difficoltà, peraltro comprensibili, o non le hanno, perché una donna che torna dalla maternità magari torna tranquilla, però si comincia a dire che poverina, è tornata alla maternità, è un po' distratta, penserà al bambino, e questo è un esempio, ad esempio, di gaslighting sul posto di lavoro.
Sì, tra l'altro il gaslighting sul posto di lavoro, ho letto uno studio americano che dice appunto che spesso e volentieri, è a differenza del mobbing, è dal basso verso l'alto, cioè è messo in atto sempre magari da un uomo nei confronti della sua capa.
Ah certo, beh sì, è comprensibile.
Quella è un'isterica, quella non sì. È capace, l'hanno messa lì perché chissà chi l'ha
chissà
data.
Chissà chi l'ha data,
cioè,
esatto.
Ovviamente questo ci pare sempre perché non è possibile che una donna arrivi a una certa posizione perché è brava.
Certo, si dimentica le cose perché probabilmente pensa al fidanzato.
Oppure c'ha dei problemi ormonali.
C'ha dei problemi
ormonali. Farà le sue cose.
Questo è gaslighting all'ennesima potenza. Sei nervosa, avrai il ciclo.
Avrai il ciclo, certo. No? E si sa che le donne con il ciclo comunque non sono molto stabili mentalmente.
No, no, insomma, beh, ci sono delle donne che operano, sono chirurghi, eccetera,
sì, però
siamo però
ancora su questa cosa qua,
questa
no?
Cosa,
quindi
sì.
Questo è il gaslighting, e se andiamo a vedere così nelle varie esperienze, si scopre che è piuttosto diffuso.
Molto diffuso, nel senso che effettivamente leggendo, quando si legge, cioè ci sono proprio come dire, dei siti anche di public health, comunque, nei quali si spiega cos'è gaslighting, come riconoscerlo, come difendersi. E in effetti leggendo proprio l'elenco del gaslighting, è abbastanza facile ritrovarcisi. Cioè uno dice, cavoli, ma a me è successo. E ovviamente ci sono vari, come dire, vari gradi di gaslighting, non sempre per fortuna portano conseguenze criminose, però effettivamente è una situazione che è molto più diffusa di quello che sembra, perché è un atteggiamento tipico di chi è.
Sì, perché appunto, basato sullo stereotipo di genere, è un attimo.
È un attimo.
Cioè, nel senso che comunque le donne sono sempre quelle molto emotive, incline al pianto, cioè noi da qualche parte dobbiamo perdere, no?
Sì, sì, sì.
Acqua, fluidi, sostanze,
sì,
anche
esatto.
Nella pubblicità veniamo descritte così,
sì.
No? Cioè, nel senso che possono fare qualunque lavoro di un certo rilievo, ma sei sempre destinata a piangere o comunque perdere fluidi.
Esatto.
Quindi questo già ti rende debole.
Questo ti rende debole, tranne quando vogliono farci buttare col paracadute al primo
sì.
Giorno di ciclo, che
esatto.
Diciamo può essere, sì. Però c'è chi lo fa sicuramente.
Ma io anche senza ciclo col paracadute magari
esatto,
eviterei.
Nemmeno
sì,
io,
ecco,
per
appunto,
cui non
quindi.
C'entra. No, c'è lo stereotipo di genere, c'è anche il gaslighting
razziale.
Nel senso esatto. Che nel momento in cui già tu, insomma, voglio dire, cominci a dire che una persona non è tanto brava sul lavoro perché, che ne so, è nero e i neri si sa
sono
un po' lenti,
po'
oppure non so, gli asiatici sono bravi in matematica ma non sono bravi, cioè è un attimo,
sì,
è
sì,
veramente
è
un attimo, basta aggrapparsi a una qualsiasi forma di, come dire, di direi razzismo, insomma,
sì,
anche
sì, razzismo,
ed è
benissimo.
Un attimo.
Tra l'altro appunto ultimamente la storia dell'istituzionalizzazione, no? Cioè che sei matta, sei isterica, ti rinchiudo. Cioè,
esatto.
Con queste pochissime frasi e alcuna diagnosi, direi, no. Tantissime donne sono state rinchiuse nel corso degli anni. Prima venivano bruciate sul rogo.
Esatto, poi siamo passati.
Poi siamo passati a un qualche cosa che sembra un aiuto, cioè un aiuto tra l'altro da parte di un'istituzione, di un ente, ma che in realtà va potendo a, come dire, ad avallare quello che fa il gaslighter, cioè mia moglie è matta, occupatene. Allora arriva il luminare di turno che fa l'elettroshock, all'epoca, sì. Adesso magari forse un po' meno, però
magari la riempie di psicofarmaci,
esatto, no? ma basandosi esclusivamente
sul racconto,
quello che viene raccontato, perché magari la paziente arriva in una condizione di prostrazione,
certo,
di ansia, no? Perché adesso raccontiamo un po', intanto raccontiamo da dove,
esatto,
viene,
da
gaslighting.
Dove viene gaslighting.
Da dove viene gaslighting? Viene dal film che in italiano è stato tradotto Angoscia, è un film del 1944 diretto da George Cukor, il titolo originale è Gaslight.
Esatto, che è basato su un play del 1938, su una rappresenta un play, adesso qua facciamo cidrano che siamo casalinghe, casalinghe e anglofone, sì. Non anglofone, no, cidrano che sono casalinghe che non sanno parlare bene
parlare
inglese, ma ci provano. Comunque sì, George Cukor.
Sì, e con appunto... come dire, la storia è di questo Gregory che sposa Paola. Paola,
esatto,
Paola. Se proprio vogliamo fare.
Sì, no, fai, cioè, cerca di dare
cerca
una dignità,
di dare un tono,
cerchiamo Paola. Di darci un tono, perché
yes.
Sennò...
sposa Paola, che è un'ereditiera.
Casualmente.
Casualmente, non una sposata casaccio. Questa Paola ritorna a vivere nella casa che era stata sua e della zia, dove si è consumato un dramma quando questa Paola era una ragazzina. Poiché la zia in questa casa è morta malissimo,
mm-hmm.
E seppure Paola non vorrebbe ritornare, che è Ingrid Bergman,
tra l'altro, oltre che ereditiere,
no?
Anche gnocca,
anche gnocca.
Sì.
Lei non vorrebbe tornare nella casa, lei diceva magari forse se trovassimo
no.
Un'altra abitazione, ma Gregory insiste,
certo.
Fino a che, insomma, dai, non fare la sciocchina, non fare la stupidina, attenzione che questi termini che io sto raccontando,
sì.
Così...
No, segnateveli, perché
segnateveli.
Se qualche marito, fidanzato, fidanzata anche, per carità di Dio,
sì,
amie,
sì.
Parente, familiare ve li dice... Già,
è un campanello
d'allarme.
Attenzione che c'è una sorta di presa in carico, di cura, che è l'incarto, come dire, l'incarto bello di un comportamento che invece è completamente marcio, malato, no?
Esatto,
quindi,
esattamente.
Quindi in inglese, se volete vederlo in lingua originale, lui continua a dirle don't be silly, no? Così,
sì.
Oppure my little baby, so silly baby, la mia sciocchina, la mia bambina sciocca. Attenzione a questi modi che non sono di cura, ma sono di stronzaggine.
Esatto,
no?
Sì, tra l'altro uno degli aspetti del gaslighting, uno della, come si dice, delle sono talmente casalinga, degli step del gaslighting è il trivializing, cioè il, come dire, ridicolizzare le cose, quindi non solo non fare la sciocchina, ma anche, ma dai, ma cosa dici, ridendo, ma questa cosa fa quasi ridere, cioè è tutto,
sì.
Molto, perché in realtà non è una cosa che parte violentemente,
no, affatto,
è
anzi.
Una cosa che parte appunto, come dicevi tu, dalla cura, dalla dolcezza, è come se da molto paterna, dai, pacchetta sulla spalla,
sì, sì. Quindi Gregory continua a dire a Paola non essere sciocca, cioè la casa è una casa, no?
Stai
a prescindere da quello che è successo dentro. Chiaramente Paola, che ha tutta una sua personalità decisamente dipendente, perché non tutte le persone possono essere vittime di gaslighting, perché appunto a me se mi dici sciocchina ti arriva una gomitata nei denti,
sì.
Quindi insomma non sono proprio la persona ideale, no? Però invece Paola dice appunto guarda come ci tiene a me quest'uomo, come sono così fortunata ad averlo, no?
Un culo proprio, più culo che anima, come si dice.
Esatto, quindi ritornano a vivere in questa casa e ripeto il film del 44, dove ci sono le luci a gas.
Esatto.
Ed è parte tutto da lì. Quando Paola è con Gregory a casa, queste luci sono ottime, no? Fanno questa luce bellissima, la casa è illuminata, c'è vita, si chiacchiera, si parla, si mangia, tra l'altro con la, come dire, la servetta all'epoca, che è una incredibile, all'epoca forse aveva 21 anni, è la signora in giallo,
Angela Lansbury,
Angela Lansbury che all'epoca era mitica.
Molto carina, tra l'altro, da giovane lei.
Che tra l'altro ha queste alzate di sopracciglio nei confronti di Paula, quando Gregory parla, Angela Lansbury, non mi ricordo come si chiama nel film, ha quelle alzate di sopracciglio classiche, no? Non so se avete presente la vostra zappina, non so se avete una tutta non una zappina, no? Che quando qualcuno parla, ma alza il sopracciglio come dire sì, certo.
Vabbè. Certo,
quindi sì. Anche la servetta dà un po' della fuori di testa a questa Paula, perché cosa succede? Che quando Paula è a casa da sola, come si dice, le luci di casa si abbassano.
Che è un miracolo, una cosa...
Si abbassano, tremano, quindi non è più chiaro. Perché dei cali, lui spiegherà, Gregory spiegherà a Paula che è possibile che non ci sia sempre la stessa quantità di gas. Io mi sono un attimo informata, la quantità di gas in sostanza girava nei tubi al posto dell'elettricità, una cosa secondo me pericolosissima.
Sì, appunto.
Non lo so, però si vede che funzionava così. E queste luci a gas hanno una sorta di rubinetto, no? Non di interruttore, quindi di qualcosa che puoi girare, e lui che cosa faceva? Andava in solaio, accendeva anche luci del solaio, comunque faceva sì che in qualche modo queste luci di sotto, perché la quantità è sempre la stessa, non è come l'elettricità, la quantità di gas è sempre la stessa, più luci accendo, meno luce ho.
Certo.
Quindi lui faceva questo giochino di andare ad accendere delle luci dove Paula naturalmente non poteva vedere perché stava di sopra, era a più piani la casa, e lei da sola in casa si rendeva conto che era un'atmosfera sempre più buia. A questo, che è la parte principale, da qui il titolo e da qui il fatto che abbiamo preso questo termine gaslighting, cioè che gli studiosi, gli psichiatri per prima hanno preso questo termine gaslighting, c'erano altre cose, quindi per esempio il rumore di passi in soffitta, per forza era lui che e quando chiaramente Paula manifestava, esternava queste sue preoccupazioni, guarda che si abbassano le luci, come mai, lui le dice appunto, ma...
Non fare la sciocca, amore, stai tranquilla,
hai delle paure che
bene.
Sono tutte nella tua testa.
Esatto.
Dobbiamo farti curare.
Eh sì, è quella, e poi arriva quella frase del dobbiamo farti curare.
Esatto, no? E poi questo insomma è il film, quindi se volete andarlo a vedere, secondo me è un film che vale sempre la pena.
Sì, sì, sul gaslighting ci sono dei film, alcuni film molto belli, nel senso che non sono sul gaslighting, cioè non sono così clamorosamente, però ci sono dei film che trattano in qualche modo il problema, c'è The Girl on the Train, c'è Rosemary's Baby, che tra l'altro, se non l'avete visto,
ansia.
È un capolavoro,
ansia.
È un capolavoro e ha una grossa parte di gaslighting, sì. Perché insomma lei a un certo punto dice qua c'è qualcosa che non mi torna,
e c'è sempre un medico coinvolto,
c'è il medico coinvolto che dice, ma no, ma stai tranquilla, adesso vabbè facciamo un pochino di spoiler, insomma,
quando lei, 50 anni fa,
è di un film di 50 anni fa, quindi quando lei è praticamente incinta del demonio, cioè adesso non vorrei buttare lì la cosa così, però è così,
sì,
è incinta
così.
Del demonio, sta molto male, nel senso
strano
che
però.
sta malissimo, è incinta, sta male, c'ha sti dolori che praticamente lei all'inizio della gravidanza lei ha questi dolori lancinanti, e prima va dal suo medico che le dice vabbè facciamo una visita così, poi a un certo punto viene portata
dal medico del demonio.
Le dice ma no, ma è tutto normale, ma cosa dici, ma stai tranquilla, ti viene voglia di mangiare la carne cruda al sangue, vuoi mangiare solo quella,
fallo,
cosa vuoi che sia, ma non ti preoccupare. Quindi Rosemary's Baby, poi c'è anche Le verità nascoste, che
bello,
è quello con Michelle Pfeiffer e Harrison Ford, e un po' anche A letto con il nemico, che è quel famoso film con Julia Roberts
vecchissimo
che c'è il marito fuori,
è resumato un film.
Esatto, quello, anche lì lei è vittima di violenza domestica, perché il gaslighting e la violenza domestica spesso
viaggiano
molto, cioè diciamo che il gaslighting può essere un po' una specie di pre, come dire, se si inizia
di
col
prequel.
Sì, nel senso che se si inizia col gaslighting,
sì, è un atto preparatorio
meno violento dal punto di vista fisico, ma comunque violento dal punto di vista psicologico.
Ma anche perché tra l'altro il gaslighter tende a fare terra bruciata attorno alla vittima,
esatto.
Perché diciamolo, a questa cultura, a questa latitudine, a questa cultura, come ad altre latitudini e culture, le persone ammalate, e comunque la malattia mentale
non piace. No.
Cioè tra l'altro è difficile circoscriverne i confini,
sì.
Che cosa è normale, che cosa non lo è. È un universo labile, cioè oggi una cosa è vista come una malattia e tra un po' magari non lo sarà più perché entrerà, no,
No,
nella
no.
sfera della normalità. Quindi, appunto, il gaslighter tende a tranciare tutti i
Esatto.
rapporti amicali, familiari
Sì, che
della sua
nel
vittima.
caso della presunta malattia mentale non è neanche difficile, nel senso che noi ricordiamoci che siamo come dire, nel mondo in cui se uno soffre di depressione, la risposta è vai a farti una passeggiata piuttosto che
Sorridi però,
sorridi,
dai.
prova a svegliarti alle 5 di mattina a bere l'acqua con limone e vedrai che ti passa. Quindi siamo in una società che
O
fondamentalmente non
peggio, a
riconosce.
negarlo. Non sei depresso, non hai alcun
Non hai,
problema.
sì, ma
Cioè,
dai, ma cosa
dai.
vuoi? Cioè, la depressione è una malattia, quindi come ci si ammala di depressione, come ci si ammala di cancro,
Ci
ci si
si
ammala
ammala di
di
depressione.
depressione, e quindi è una cosa che va riconosciuta. Non, e il malato, la persona che soffre di depressione, è chiaro che nel momento in cui la società pensa a queste cose, è facile che gli amici si allontanino. Quindi un gaslighter è facilitato da questo
Molto
punto di vista.
facilitato, sempre appunto anche qua per gli stereotipi,
Sì,
no? Cioè,
certo.
se è depresso vorrà stare da
Ora
solo.
sai, da solo se è depresso vuol dire che è debole, se è depresso ha bisogno
Esatto.
di tanto affetto, povero piccolino, povera piccolina. Se una persona è depressa ha bisogno di essere curata da un medico
Psicofarmaci,
competente,
esatto, no?
competente,
Quindi,
sottolineo competente.
però appunto diciamo che tu dicevi appunto che il gaslighter è facilitato, infatti il gaslighter normalmente passa per l'eroe di turno.
Assoluto, passa per la persona sana della
Sana della
coppia
coppia, per fortuna
o
che c'è
della famiglia,
lui.
per fortuna che c'è lui che è una persona così, come dire,
È un santo,
razionale, un
santo
santo, come
subito.
fa a
Come fa a sopportare
sopportarla?
quella lì? Allora, stiamo parlando così, un po' perché siamo casalinghe,
Siamo, beh, no,
naturalmente, e
siamo.
un po' perché negli studi che abbiamo trovato, quindi studi, stiamo parlando di statistiche, nel 95% dei casi come si dice, l'autore è un uomo e a subire è una donna. Chiaramente stiamo parlando di quelli emersi e studiati, quindi
Esatto.
non possiamo sapere
No.
se al contrario le vittime di gaslighting uomini non denuncino,
Quello
oppure se non
potrebbe.
se ne accorgano,
Sì,
cioè
allora,
non gli
vabbè, cerchiamo
interessa.
di essere, come dire, di non fare, cioè di essere imparziali. Può
Certo.
darsi che, anzi, io esprimo questa opinione assolutamente personale. Questo potrebbe essere un altro stereotipo di genere, nel senso che effettivamente gli uomini probabilmente si sentono in imbarazzo a tirar fuori una cosa del genere, perché essere vittime di gaslighting probabilmente per loro è una missione in qualche modo di
Sì,
debolezza.
in
E
realtà
nella nostra società gli
sì,
uomini
non è previsto.
non è previsto che gli
In realtà
uomini.
nei questionari anonimi, anche dati dagli psichiatri, perché ci sono stati vari livelli, e tra l'altro una sociologa americana che ha cominciato a dire, attenzione a continuare a pensare al gaslighting come un fenomeno psi, quindi che è afferente a psichiatria, psicologia, è un fenomeno socio. Perché?
Certo.
Perché affligge buona parte, cioè è l'ambiente sociale che prepara o che comunque in qualche caso è terreno fertile per il gaslighting.
Certo, la
Quindi,
famiglia, il lavoro
esatto, e
sicuramente.
lei ha fatto uno studio comparato e è andata a vedere molti casi e nel suo studio effettivamente, pur anonimo, pur andando a cercare nei centri d'ascolto, in realtà ci sono anche gli uomini, ma sembra proprio che sia perpetrato da uomini su donne, nel 95% dei casi.
Io avevo letto questo studio in cui si parlava invece di una forma di gaslighting femminile, che è quella madre-figlia,
Esatto.
nel senso che la madre che è l'autrice del gaslighting nei confronti della figlia è una madre che vuole essere in totale controllo della vita e delle scelte della figlia, probabilmente per una forma di possiamo
Sì,
dire narcisismo
narcisismo,
patologico.
sì.
Quindi praticamente la figlia diventa totalmente dipendente dall'opinione della madre e non, si, cioè si, come dire, non, fondamentalmente non cresce e quindi non fa nessuna scelta senza prima chiedere alla madre, ma sto facendo
Quindi
bene?
totalmente affidata.
Totalmente affidata. Quella è una forma proprio molto al femminile ed è molto particolare, nel senso che lì non c'è uno scopo, non c'è uno scopo di,
Beh,
come
insomma,
dire.
sempre una dinamica di potere non
Sì, no, nel
esiste.
senso che lì c'è uno scopo unicamente di controllo, non c'è magari uno scopo pratico di soldi, cose, è proprio una questione tra madre e figlia. Madre e figlio, no, madre e figlia, femmina.
Ok, vedi?
Madre e
Però
figlio hanno altri
appunto,
problemi.
invece vediamo gli scopi a questo punto, perché
Vediamo gli scopi. Il
Gregory chiaramente
Gregory, sì.
puntava all'eredità di Pola, no?
Sì,
Che
esatto.
ce l'aveva avuta poi, volendo sì.
Raccontiamo la storia di Gregory.
Ma no, la no. storia di Gregory secondo me...
Ah no, sì, sì, certo, no, 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 poi, certo, assolutamente.
Anche perché poi facciamo lo spoiler, se
è vero,
non
hai visto
Angoscia,
no, no,
secondo
no, no,
me,
assolutamente.
No, dai.
Raccontiamo altre storie.
Altre storie, raccontiamo delle storie, tra l'altro, beh, se vogliamo raccontare di fiction, io mi ricordo che quando ho visto, ormai più volte, 24, la serie
sì.
televisiva... che adesso c'è sia su Amazon Prime che su Netflix.
Della quale tu sei leggermente fanatica.
Sono leggermente addicted, sì sì sì. Cioè, se qualcuno conosce Kiefer Sutherland, il numero, grazie, la mail, quello che volete.
No, beh, di Kiefer Sutherland sono addicted. Ma dai, facciamo le casalinghe fino in fondo.
No, Jack Bauer, insomma. Comunque, c'è un esempio tipico di gaslighting, mm-hmm. tra l'altro fatto da quello che diventa il presidente degli Stati Uniti,
ah,
che è Charles Logan, quindi il personaggio è Charles Logan, perché si parla sempre un po' di presidenti degli Stati Uniti in 24, in tutte le stagioni, ai danni della First Lady, quindi della moglie, che era amica del presidente ucciso David Palmer,
mm-hmm.
Ed era depositaria della verità, cioè Palmer aveva chiamato la First Lady, Martha, per dirle, guarda che qua sto rischiando la vita, quindi lei sapeva di comunque di alcune cose che Palmer le dice. Quando Palmer viene assassinato e Charles Logan, che è il nuovo presidente degli Stati Uniti, suo marito, cerca di insabbiare la cosa, che cosa succede? Che mentre con i collaboratori, cioè puoi farli fuori, puoi metterli a tacere, con la moglie, mette in atto un gaslighting veramente tipico, cioè prima le dice appunto sei sciocchina eccetera, poi passa a un livello successivo sei matta, dopodiché ti faccio internare e fa di tutto per farla rinchiudere, no? Tra l'altro facendole, lei dice ma c'è una registrazione perché la telefonata l'ho fatta dalla Casa Bianca, quindi è su nastro registrato. E lui preventivamente le dirà appunto, guarda, allora facciamo così, ascoltiamo questo nastro e vediamo. E ovviamente prima fa epurare il nastro dalle cose fondamentali. Quindi ovviamente lei esce come quella che ha
certo.
delirato, no? Quindi questo senza volere, perché 24 c'è Jack Bauer, i problemi non li risolve, li ammazza.
No, li ammazza, esatto.
Quindi, però abbiamo anche questa parte più, come dire, più psicologica. Così sulla fiction, ma tra l'altro sulla fiction secondo me ci sono esempi.
Beh no, direi sì, no, di solito quando ci sono episodi di violenza domestica c'è sempre una prima parte, o quando ci sono quei film, quei meravigliosi film con lo stesso schema, cioè lui che trova l'amante e poi a un certo punto l'amante diventa cattiva, cioè tipo
sì.
Attrazione fatale, ma non,
sì,
così belli.
Non così belli,
lì c'è sempre una grossa parte di gaslighting in cui la moglie a un certo punto pensa di essere completamente pazza,
esatto.
perché vede delle cose che non esistono e invece poi dopo alla fine esistono
infatti, no? Beh, ma anche il fatto di dire non stare con qualcuno, no, ti inventi tutto,
ecco, sì, no, quello
sei paranoica,
quello è il tipico esempio
tipico,
di gaslighting, cioè quello è un esempio classico, nel senso che ci sono dei casi in cui effettivamente poi non è successo niente, però diciamo che nel momento in cui uno ha delle prove più o meno
schiaccianti
è vero che la regola è negare sempre, negare fino alla morte,
nega l'evidenza,
però
insomma, con moderazione, con
un po' di rispetto,
esatto. No, ma raccontaci invece il caso italiano. Ci abbiamo un caso italiano di gaslighting?
Allora, è un caso un po' particolare, nel senso
molto
che
particolare.
È un caso che dove non si capisce bene il gaslighting, fino a che punto si è arrivato. È un caso che è stato risolto con un processo indiziario, se non sbaglio. Comunque c'è una sentenza.
No, è stato risolto perché avevano il DNA sul sacchetto, quindi...
Ok, Nazareno Caporali.
Esatto.
Nazareno Caporali. Protagonista tra l'altro di un episodio della mitica Franca Leosini, che noi veneriamo,
sì.
diciamo, che in questo caso si è un po' era un po', come dire,
un po' di parte,
ma proprio vagamente. Diciamo che non le era molto simpatico,
no.
Lui comunque, lui allora, fondamentalmente lui un ragazzo di famiglia normalissima, conosce Lorena Radice, che è invece una figlia unica di industriali, quindi insomma
una
famiglia facoltosa. Lui è un bravo ragazzo, nel senso lui comunque un bravo ragazzo nel senso che comunque si laurea alla Bocconi, commercialista eccetera. Loro si conoscono, poi si ritrovano dopo, si conoscono da ragazzi, poi si ritrovano dopo quando hanno tipo una trentina d'anni, si fidanzano e si sposano. Il racconto, allora, io mi sono rivista credo 3 volte la puntata della Leosini,
però,
perché effettivamente è un racconto molto interessante, Nel senso che la descrizione della moglie parte subito in una maniera un po' particolare, nel senso che lui racconta, quando lei chiede, dice, ma cioè, lui ci tiene a dire delle cose, no? Subito, cioè ci
Tipo.
tiene a dire che la moglie non aveva mai avuto una storia, che era arrivata comunque a 30 anni senza aver avuto una storia, che uno dice, cioè, quindi so what? Cioè, per carità, può essere una cosa particolare, ma non è certo una... Poi lui inizia a raccontare del matrimonio, loro vanno in viaggio di nozze, lui dice che lei era molto religiosa e quindi non aveva mai voluto avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Vanno in viaggio di nozze in Polinesia, e il viaggio di nozze non va molto bene, lui dice, perché insomma lei ha delle difficoltà dal punto di vista, diciamo, della relazione proprio fisica. Anche lì. Lui sostiene, cioè non so, è un crescendo di, anche lì, è proprio un crescendo di racconto della moglie, che la moglie è morta, no?
E ovviamente nessuno sa nulla. Forse
Nessuno sa nulla, però mi dico, ma perché raccontare?
perché è ancora nella condizione dove sente di avere ragione e quindi
No, no,
deve
lui ha
raccontare. Sì,
ragione.
no, infatti lui continua a dire che
Cioè, lui a un
sono.
certo punto dice: mia moglie non voleva farsi toccare, non le piaceva farsi toccare, al che la Leosini ovviamente prende la parola e dice: beh, forse era lei che non era
Di
capace
toccarla,
di
esatto.
toccarla. Ecco, ad esempio, una cosa, cioè, prendo spunto da questo, poi andiamo avanti con questa storia. Il gaslighting, diciamo, sessuale, cioè sessuale all'interno della coppia, è una cosa abbastanza diffusa e molto, molto antipatica. Nel senso che c'è il classico gaslighting della coppia, tenete bene aperte le orecchie se per caso non ve ne siete accorte, è il fatto che si dice che l'altro partner, che sia uomo o donna, adesso noi diamo per scontato che si tratti da uomo o donna, però potrebbe essere benissimo il
Qualunque
contrario,
cosa, ma sì.
il partner diciamo sia un po'... non gli piace fare sesso, no? E viene considerata, cioè questa cosa continua a essere detta, no? All'inizio scherzando, poi sempre un po' così, tanto che poi alla fine succede che il partner o la partner hanno una storia con qualcun altro,
Parallela, esatto.
parallela, e quando il legittimo compagno viene a scoprirlo, il gaslighter torna indietro dicendo: ma tu non mi hai mai...
Colpa
È
tua.
colpa tua,
Sì.
è colpa tua. Ecco. Questa cosa,
Anche
io,
no.
no, nel senso che non esistono colpe, cioè ci sono cose che succedono, possono succedere, l'adulterio non è un crimine, lo sappiamo, non è, però attenzione, e mi ha colpito questa cosa perché lui ci tiene molto a
Sì, lui continua a
questo, lui
sottolinearlo.
continua incessantemente a sottolineare che la moglie non amava i rapporti sessuali, è un po' strano.
Sì, è un po' così, ma è anche in questo senso è come se fosse una sorta di stereotipo, no? Cioè io sono maschio, tu non ami i rapporti
Sei
e
frigida.
quindi sei frigida, colpa tua. Cioè magari uno dice appunto, e se invece il problema fossi stato tu?
Sì.
Magari non sei bravo a letto,
Magari.
magari, però purtroppo lei non è qua più a
No.
dirci sì o no.
No,
Fatto sta
certo.
che comunque questi hanno costruito una famiglia,
Sì, hanno
quindi a prescindere
avuto.
da quello che poteva essere la relazione tra i due. Ammesso non concesso che siano poi cose che uno va così serenamente a discutere con terzi
Sì,
e addirittura
esatto.
pubblicamente,
Sì,
no?
non è, come dire, non c'entra niente con quello che è
Esatto,
successo, quindi è un po'... Sì, loro hanno avuto prima c'è stato purtroppo il primo bambino lei l'ha perso e poi lei ha avuto un figlio natura, un figlio biologico e poi hanno
un
adottato un'altra
bambino, una
bambina.
bambina.
Però diciamo le cose nel matrimonio
E tra
non
l'altro
vanno
erano
molto
in
bene.
lizza per adottare il terzo bambino, cioè il terzo, adottare il secondo, che sarebbe stato il terzo figlio,
Sì.
no? E solo che lui ha cominciato, mi pare, da qualche tempo indietro, a cominciare a mettere in giro le voci, soprattutto con i genitori di lei, sul fatto di andare a minare, la credibilità, di Lorena. Come se lei fosse matta, cioè quindi come se lei perdesse le staffe, come se fosse impossibile scendere a miti consigli, come se fosse sempre preda di arrabbiature o di demoni suoi personali che non si capisce da dove arrivassero. Tant'è vero che i genitori cominciano a dire: ma noi queste cose non le notiamo, cioè
Sì,
loro
a noi non
non
sembra,
sembra,
non ci sembra effettivamente.
però. Il beneficio del dubbio c'è sempre, perché quello che accade nelle quattro, cioè il gaslighting è un po' bastardo per questo fatto, più bastardi sono i gaslighter, però anche il gaslighting in sé è abbastanza così, perché succede nelle quattro mura e quindi bisogna lasciare il beneficio del dubbio, perché poi ci sono anche quelli veramente matti, con cui
Certo,
è
ovviamente sì,
impossibile andare
certo.
d'accordo, ma ci sono quelli che invece vengono fatti passare per matti, tanto è vero che Caporali ha, come dire, si costruisce una sorta di storia, di copione, non so come
Sì,
definirlo.
direi copione è la parola giusta, sì.
Perché lui registra le
Registra, lui registra,
litigate.
sì, registra le litigate, che è una cosa, cioè, sinceramente, incredibile, nel
Sì.
senso che cioè, non so come dire, io ho ascoltato, se recuperate la puntata di Storia
Storie maledette.
Maledette, ci sono le registrazioni, si sentono alcune delle registrazioni e in effetti sentendo solo la registrazione, estrapolandola completamente dal contesto, uno dice ma questa qua è fuori, cioè non fuori,
No,
no,
diciamo
non è vero,
che
non fuori, è
no,
molto
è molto
arrabbiata.
arrabbiata, ma chiaro che però il problema qual è? Che intanto lui registra sapendo di registrare a sua insaputa.
Esatto, cioè lei non
Quindi,
lo sa, lui
ovvio.
sì, quindi è chiaro
Quindi
che
che cosa
se è
succede? Che quella
certo.
là, prima la fai uscire dalle grazie di Dio perché magari la fai incazzare ai massimi livelli dove la parte precedente non è registrata.
No, e poi soprattutto tu sai di avere la telecamera, cioè il registratore puntato e che
Esatto.
quella cosa rimarrà, lei non lo sa.
Quindi lei ovviamente gli risponde come faremmo tutti noi, probabilmente vai a cagare,
No,
eccetera,
le
eccetera.
liti tra
Le
marito e
liti tra
moglie.
marito e moglie, che ce ne sono anche sane, e lui invece appare
Lui,
l'angelo, ma
sì,
appare calmo,
lui appare calmo
tutto
e lui tra l'altro
preciso,
ci
una
tiene a dire
maragiona.
quando la Leosini gli chiede all'inizio, ma quando vi siete fidanzati, come l'hanno presa i genitori di Lorena? Perché ovviamente, vabbè, Lorena era, ribadiamo, era figlia unica di una famiglia molto facoltosa, quindi chiaramente. E lui dice, bene, perché la cosa che piaceva più di me era il fatto che io fossi sempre calmo, cioè fosse una persona molto calma.
Certo.
E in effetti lui nelle registrazioni, mentre lei ha questo tono molto arrabbiato, questo tono di voce alterato, diciamo, che comunque voglio dire, se registrassero me quando litigo con mio marito,
Anche me
probabilmente,
credo che
cioè,
mi internano
anche a me mi internano
subito.
e mi tolgono anche
La patria
la patria
potestà.
potestà di mio figlio, però, cioè, in effetti le liti tra marito e moglie possono veramente
Ma
sfociare.
sì.
Si dicono delle cose, adesso onestamente, chi di noi non può alzare la mano e cioè può
E
alzare la mano e
dire
dire che non ha mai detto
esatto.
qualcosa di terribile al proprio partner o al proprio familiare?
Ma no, ma anche
Succede.
perché è la vicinanza geografica ed emotiva che ci fa travalicare. Spesso volentieri anche il confine del buon gusto, chiaramente senza arrivare alla violenza fisica né
No,
all'atto fisico, per dire ti do una
certo che
sberla,
no.
attenzione che una sberla è già, abbiamo già passato il segno, siamo già
Siamo
oltre,
già oltre,
anche
siamo già.
afferrare qualcuno per un braccio anche no,
No, no, no,
come
no.
tirargli per dire piatti, bicchieri e soprammobili no, il pesante candelabro della nonna
Tirare i
no,
capelli, no.
no, esatto, no, però dire ascolta, ma hai rotto i coglioni? Sì, cioè nel
Sì.
senso che
Sì, non ti posso guardare in faccia, mi dai
mi dai
fastidio solo
fastidio,
a
insomma.
vederti. Cioè,
Insomma.
lui ha creato, cioè lui racconta di questa situazione nella quale fondamentalmente lei lo faceva sentire terribilmente perché continuava a dirgli che lui faceva schifo. Che non si lavava, cioè lui vittima di questa donna terribile,
Che però noi
perché
non sappiamo che cosa accadesse, perché poi
no?
magari lui davvero nel gaslighting non si lavava, arrivava a compiere delle azioni magari malevole che lei naturalmente
Beh, se metti
significava, no?
caso che tu, scusate, apro un attimo una parentesi molto
Apriamola.
volgare, scusatemi, se tu mi tieni a tavoletta del cesso alzata per la ventesima volta, io magari torno a casa dal lavoro
Mi
stanca.
gira anche un po'.
Eh sì, nel senso che
Non si fa.
comunque, no,
Non
lui a un
si fa.
certo punto dice, no, lei era molto presa dal lavoro, lavorava, i genitori avevano un'azienda, cioè comunque, vabbè,
Perché ritorniamo sullo stereotipo, perché lui tra
ritorniamo
l'altro
su,
in azienda non aveva la stessa posizione che aveva
no,
lei, perché lei era comunque ai vertici, lui era comunque in azienda, ma non certo con una posizione, come dire, di vantaggio,
no,
tanto con
lui
l'azienda.
sicuramente sarà stato bravissimo a fare il suo lavoro, su questo
Capito,
nessuno.
però i proprietari sono loro,
Eh
quindi
sì,
è.
la figlia comunque era una donna molto intelligente. Cioè, comunque lei, cioè adesso noi poi, cioè, mi dispiace perché secondo me le registrazioni, che sono poi quello che rimane, non rendono giustizia a questa donna.
Infatti è tremenda.
Perché molte persone commentano dicendo che ha una voce tipo la voce della Rosa Bazzi. Sì. In realtà, vedendo le foto, lei era una bellissima donna. Sì. E anche molto brillante, molto intelligente. A noi è rimasta... Cioè, la cosa più cattiva è che sia rimasta questa immagine di questa donna appunto arrabbiata, alterata, ma noi non la vediamo com'era.
No, non la vediamo com'era perché raccontiamo invece che cosa è successo. Cioè, perché che cosa è successo? Innanzitutto, chi scopre il cadavere? Perché a un certo punto Lorena muore.
Mm-hmm.
Muore e muore da sola nel letto matrimoniale e come tutte le mattine andava il suo bambino a svegliarla. E già qua c'è una roba, come dire, più che cattiva, più che malevola, perché Caporali, sapendo benissimo che Lorena ogni mattina veniva svegliata dal bambino, vuol dire che hai fatto un'azione in modo che il cadavere lo trovi tuo figlio, no? Quindi una donna che viene svegliata tutte le mattine dal suo bambino, secondo me, è un'immagine del tutto positiva, perché è un qualche cosa di molto bello, di qualcosa di, come dire, una dimensione familiare di amore.
Sì, se quindi, non sbaglio era anche il giorno dopo Natale.
Era forse sì.
26 di dicembre.
Forse sì.
26 dicembre.
Esatto, il 26 dicembre. Quindi immaginatevi, no, appena passato le feste di Natale, questo bambino che arriva e prova a svegliare la mamma e non ci riesce. In camera da letto c'è una luce tirata a terra, Lorena giace sotto le coperte da sola, e attorno alla testa e sopra la testa ha una busta di plastica, un sacchetto della spesa di plastica. Ovviamente che cosa succede? Che Caporali dirà immediatamente che si è suicidata, proprio perché era depressa, l'avete sentita tutti, io ve l'ho sempre detto, quindi questo gaslighting, questo atto preparatorio, no? Cioè, quindi lui ha continuato a raccontare di una donna che stava andando verso... come dire, il declino, no? Quindi il declino mentale verso l'oscurità, e che come gesto finale si suicida mettendosi il sacchetto in testa.
Sì, e poi aggiungiamo che la mazzata finale è che a Natale lei scopre che lui ha una
la
relazione.
Tradita, sì, esatto. Quindi lui dice, beh, io ormai non ce la facevo più, ho avuto questa relazione, non avrei voluto dirglielo, tanto è vero che lui ha anche l'alibi. Siccome abbiamo litigato per questa cosa, lei ovviamente si è suicidata e io ho dormito sul divano, quindi la classica cosa, io lì non c'ero, se c'ero dormivo, e se dormivo sognavo di non esserci, l'ha scoperta mio figlio, bello, liscio, tranquillo. Quindi questo è il come avviene. C'è poi il problemone, c'è qualcuno che è disposto a crederci, perché il medico legale dà l'ok all'estremo saluto, più che comprensibile dal punto umano, meno dal punto di vista forense, ai familiari di Lorena, che vogliono in qualche modo vederla e così renderle omaggio, salutarla, no? Quindi con un bacio in fronte. Fortunatamente l'indagine in realtà la cosa non viene chiusa subito come suicidio pronti via, cioè c'è qualcuno che magari ci vede un attimo più lungo e dice no, però qua le cose non tornano. Prima di tutto perché appunto il sacchetto, quando è sulla testa di una persona, la gente si può suicidare col sacchetto di plastica, ma normalmente troviamo il suicidato con il sacchetto, come dire, una sorta di sottovuoto.
Certo.
Perché? Perché tutto l'ossigeno totale è stata consumata e quindi il sacchetto aderisce totalmente al volto, come se vedessimo addirittura le sembianze. Nel caso di Lorena non è accaduto. Soprattutto se io respiro in un sacchetto in mancanza di aria, oppure c'è l'istinto di sopravvivenza, spesso e volentieri il sacchetto è annodato fortissimo attorno al collo, ma si fa di tutto in carenza di ossigeno per cercare di liberarsi.
Sì,
incredibilmente, certo. Non accade quello che sarebbe naturale, cioè spaccare il sacchetto, rompere il sacchetto per respirare, ma viene, come dire, il cervello probabilmente preso dal panico,
dal panico,
cerca di slegare la corda o quello,
cioè, che c'è una sorta di pentimento finale, ovviamente istinto di sopravvivenza pesante,
cerca in qualche
certo.
modo, no? Quindi invece di rompere il sacchetto succede questa cosa. Quindi c'è una letteratura scientifica in merito che ovviamente non convince gli investigatori, perché ci sono alcune cose che non tornano fino a che effettivamente si scoprirà che Nazareno Caporali ha avuto una parte preponderante, comunque una responsabilità nella morte della moglie.
È stato condannato all'ergastolo, diciamo,
quindi,
la sentenza
definitiva.
Quindi
Sì, è condannato, lui continua
lui dice di essere innocente, innocente. Vabbè,
però, vabbè, per carità. Ma chiunque può dire qualsiasi cosa, lui in definitiva ha anche detto che era matta, ma poi si è scoperto con le indagini che tutti gli altri che la conoscevano non hanno visto in Lorena alcun cambiamento.
Beh, anche perché
che poi fosse incazzata, forse perché lui si comportava male, c'era
ma lei sarà storia. Stata incazzata come una belva, però loro hanno anche affrontato il processo dell'adozione.
Sì.
Quindi sicuramente lei avrà avuto anche, cioè per adottare un bambino non è
forse
così facile, quindi comunque si sarà stata sicuramente, la situazione, cioè allora sicuramente il fatto di aver scoperto questa, perché lui dice io non, quando lei ha scoperto questa cosa, cioè ha scoperto che io avevo una amante, lei si è arrabbiata tantissimo e lui è rimasto stupito perché lui sosteneva che in realtà lui se ne voleva andare, lei invece gli aveva detto no, non andartene perché ci sono i bambini. Quindi come dire, lo scenario che lui dipinge è lo scenario di un uomo trattato malissimo dalla moglie, disprezzato, che non può andare via, che poi uno dice ma perché non se ne andrà, cioè non è che lui dice di non poter andare via, e invece lei si è arrabbiata tantissimo, tanto che lui rimane stupito perché dice vabbè, ma se tu non mi ami più ormai da tempo, perché ti arrabbi? A parte che uno si può arrabbiare comunque, perché può avere un moto d'orgoglio,
amare tantissimo e a maggior ragione magari mi arrabbio anche.
Sì, no, oppure tu mi fai schifo, però io sono una donna orgogliosa, ma l'idea che comunque di passare per la cornuta non mi va.
Sì, anche se la storia comunque non torna lo stesso,
no.
Perché loro avevano già fatto tutti i passaggi per adottare appunto un altro bambino. E che erano in attesa di avere, no? Quindi se due non vanno più d'accordo, cioè poi ognuno ragiona un po' a suo modo, no? Però io immagino che una donna che già lavora, ha già due figli, se inizia a volere anche il terzo, devono esserci forse delle condizioni di base per
sicuramente.
Poi magari non c'erano, come non ci sono in molte coppie che hanno il loro biologico.
No, assolutamente. Per non.
Però diciamo che è un indizio in più che magari fa riflettere, e sicuramente gli investigatori hanno fatto una riflessione, perché come dici tu, quando si adotta, quando si fa il percorso di adozione, interviene più di un professionista per cercare di capire se davvero ci sono le condizioni o non ci sono, e soprattutto gli altri due bambini, quello che l'ha scoperto, la bambina che era un po' più piccola, non davano alcun segno. Sapete che quando in casa comunque c'è una persona che ha un disagio mentale, beh, le ripercussioni sono terribili, tremende su tutti quelli della famiglia, nel momento in cui i bambini non hanno notato, non hanno visto, non c'è alcuna ripercussione su di loro, allora questa cosa è successa veramente o ce la racconta qualcuno?
Sì, e soprattutto perché devi registrare
esatto.
Tua moglie quando litighi?
Proprio mentre litighi,
cioè,
perché non la registri quando è contenta?
Ma nel senso, ma perché? Per dimostrare che lei ti tratta male? Per dimostrare che è pazza?
Ma lui aveva detto che lo faceva addirittura, lui si era un po' scoperto dicendo che lo faceva per se stesso, per rendersi conto quanto lei fosse cattiva con lui. Che sembra un po' una roba, dice, ma per combinazione, un po' come la Rosa e Olindo, no? Per combinazione ho ottenuto lo scontrino di McDonald's.
Ma dai!
Dai, nessuno tiene lo scontrino di McDonald's.
Appena esci
lo butti. Anzi, lo lasci io lo lascio sul vassoio, nella raccolta di
no,
carta,
esatto,
lo butto nella
carta, no? Insieme alla,
al perché
menu.
Non ha nessun senso,
no.
Cioè, a meno che uno non vada da McDonald's e deve scaricarlo, deve dare al commercialista, ma non è il caso di Rosa e Olindo, no?
No, certo.
A meno che uno non tenga tutti i conti di casa, non era il caso di Rosa e Olindo.
No,
hanno
esatto.
Tenuto solo quello.
Solo quello.
Tu, signor giudice, combinazione,
ma
lei non ci crederà, ho tenuto, e lui uguale, lei non ci crederà, ma ho le registrazioni.
Sì, la cosa della registrazione è veramente inquietante.
È abbastanza bassa.
Ma anche perché veramente non si sente la parte di lui, cioè
certo.
Si sente solo lei che urla,
che sbraita,
gliene dice di tutti i colori, ma e lui si sente solo nella registrazione che ha fatto la sera prima che lei morisse, quindi dopo che lei aveva scoperto che lui aveva l'amante, in cui lui le dice... Io sono qua, non ti preoccupare, quando
Santo
mi chiami,
subito.
Se hai bisogno, io faccio quello che vuoi, boh, non lo so,
è
un peccato, io, cioè, mi auguro che le persone che hanno voluto bene a Lorena si ricordino, cioè sono sicura che si ricordano
sì,
una donna ben diversa e insomma che questa cosa le renda anche giustizia.
No, infatti anche perché ci sono alcuni casi... Proprio che subiscono addirittura nella cronaca lo stereotipo. Cioè, ecco, vedi, lei era quella ricca, era quella un
esatto.
Po' così. Cioè, e quindi anche lì se ne è parlato, ma credo con meno dignità rispetto ad altri casi. Proprio
sì.
Perché, non lo so, ma lasciamo il beneficio del dubbio. Sì, è colpevole, ma no, ci sono delle prove.
Sì, cioè, ci sono delle prove. Vabbè, la sentenza...
sentenza parla chiaro, cioè nel senso sono stata fatta un'indagine di un certo livello
quello poi non c'è niente di male a essere figlia di un... di
no, infatti, ma perché in Italia è un po' così, sì, no? Che se sì, sei sì. ricco, insomma, magari sei anche stronzo. Sì, no, no, non è vero. No. Si può essere
poveri essere stronzi. Un ricco stronzo. Sì, sì, no, no, beh, certo, sicuramente... Quindi. Ci sono tutta sì, una sì, serie sì. di considerazioni che andrebbero fatte.
Però appunto l'interessante era il movente, no? Perché poi c'è un po' questa cosa che è un po' antica ormai, no? Un po' vecchia, dove se non c'è un movente chiaro, allora forse non è vero che c'è stato un omicidio. In realtà il movente può essere di qualunque tipo. Per esempio, certo. che se questo, cioè adesso questo è molto semplice, che se questo avesse divorziato avrebbe perso tutto, tutti i soldi, la casa, tutto. E gli conveniva? No.
No, lui lavorava per l'azienda, di
lavorava
lei...
Lavorava per l'azienda, pensa a te, se avessi divorziato sicuramente non è che continui a lavorare lì o comunque lavori lì, ma magari ci sono degli attriti, no? Ce lo sappiamo tutti. È chiaro che in linea ereditaria se divorzi, grazie, arrivederci, sicuramente poi ci sono i figli.
Certo.
Però questo non ti apre proprio, non ti spalanca proprio le porte al patrimonio di famiglia. Quindi in realtà il movente che sembra non esserci, in realtà cioè, basta seguire i soldi.
Sì, sì, sì.
La regola aurea è segui i soldi.
Sì, sì. No, ma poi lui aveva anche fatto, aveva guardato dei siti sadomasochistici, avevano trovato, però lui diceva che li aveva guardati perché la sua amante aveva dei problemi sessuali.
Anche quella, sì. Tu guarda,
tutte.
Le cerca
e quindi lui aveva cercato oppure... con quelle fantasie di riportare un po' di, cioè diciamo, vabbè, no, vabbè.
E ha dovuto informarsi sui siti,
esatto,
domani,
esatto,
certo,
vabbè.
No, invece sempre appunto sì. a proposito di segui soldi.
Sì, passiamo a una...
ci spostiamo di qualche chilometro, siamo in Inghilterra, però siamo in epoca più recente, siamo nel 2017 e... nel paese, in un paesino inglese, no? Un po' una roba tipo villaggio viene definito, che si
village.
Chiama... Del village. Sì, sì, un villaggio appunto che adesso non trovo come si chiama, l'ho detto prima.
Ai ai ai, qua ci arriveranno i commenti
sì,
sulla...
Commentacci.
Arrivano i commentari.
Esatto, no? E no, ma adesso lo ritrovo, attenzione che lo ritrovo.
Anche i commentacci sui fogli.
Allora, a Maids Morton,
okay.
è village in town of Buckingham, vicino okay. alla città di Buckingham.
Okay.
Okay. Quindi Maids Morton, che mi fa un po' Sam Mary Meads, quello della Miss Marple, no? Insomma, in questo villaggio vive questo Peter... adesso non so come si pronuncia il cognome, Peter Farquhar, è scritto così, lo pronuncio così, se volete andarlo a cercare lo trovate. Peter Farquhar, che è un ex insegnante ed è uno scrittore, è una persona appunto gradevole, è un 69enne, quindi si è ritirato dal lavoro per continuare a seguire quello che è la sua passione, quindi che è la scrittura, e conosce un ragazzo piuttosto giovane, quindi sui 23-24
sì, 23 anni, mi sembra,
23. Anni, sì, che è invece Benjamin Field, che è figlio di un pastore e che nel villaggio è quello che tiene la parrocchia.
Ok, non è una frase, cioè non è una frase di umano, tiene la parrocchia tiene, nel senso
che tiene, qua viene... È Church Warden,
ah, so okay. come fa il guardiano, il custode della parrocchia.
Okay.
No, tiene la parrocchia, mi sembrava...
Sacrestano? Non lo so com'è che
ma
si
no,
chiama.
Sacrestano, boh, adesso vabbè. Non addentriamoci vabbè, perché tra me e te non è che siamo proprio...
Non siamo ferrate. Vabbè, comunque è Church Warden,
sì.
della chiesa. Quindi appunto iniziano a conoscersi e iniziano anche a frequentarsi. A frequentarsi, tanto è vero che Ben diventa il compagno di Peter, o almeno così è quello che pensa Peter.
Ah, ok, perché quindi fuori, Peter pensa di essere...
Peter, sì, beh, in realtà sono amanti.
Sì, sì, sì.
Tutto quello che succede tra loro è di amanti, cioè nel senso
sì,
che Ben gli dice
sì, cioè,
sì, sì, che lo ama, Peter naturalmente ricambia, ma fuori invece succede qualcosa di diverso, cioè quindi quello che si vede all'esterno è che il buon Ben, il nostro Church Warden, è anche un caregiver, si occupa di Peter,
quindi...
e Ben comincia a dire che Peter ha bisogno del suo aiuto, è opportuno che io viva da lui, me ne devo occupare, io sono tagliato per stare con gli altri, per dare aiuto, perché Ben, perché Peter, voi non lo sapete, ma ha un problema con l'alcol.
Ok, quindi quello, come sempre, quello che sta nelle mura no, è una cosa e quello che esce è un'altra.
È un'altra, no? Ma così si potrebbe semplicemente pensare che magari Benjamin non vuole far sapere che ha una storia omosessuale, anche se in realtà non crea problemi a nessuno.
Sì, non gliene frega niente,
non gliene frega niente a nessuno. Però diciamo che in realtà di facciata, quando poi uscirà la storia, gli abitanti del villaggio dicono: ma non si capiva molto bene perché un 23enne stesse a casa del 69enne. Ma quando Ben ha cominciato a dirci che se ne occupava, abbiamo pensato: guarda che bravo,
che carino,
che carino, che sì. Oltre a fare il guardiano della chiesa, fai anche il guardiano di Peter. Che purtroppo noi l'abbiamo sempre visto come una persona normalissima, una persona eccellente, tra l'altro che scrive libri, addirittura il terzo romanzo che scrive lo dedica proprio a Ben.
Ah, ok.
Loro non si capacciano, cioè, eppure da fuori non avremmo mai detto che beveva. Mai.
Perché
invece
è una persona...
Peter negli ultimi tempi, soprattutto a messa, appariva strano, no?
Sai, un po' confuso. Sì,
addirittura l'hanno visto barcollare, farfugliava.
Quindi la narrazione comincia a spostarsi verso quello che vuole.
Evidentemente
non
Benjamin
sta bene.
Ha ragione, cioè,
poverino,
nel senso, guarda, sta facendo di tutto per quest'uomo. Fatto sta che Peter viene ritrovato morto e la sua morte viene dichiarata accidentale dovuta a un'intossicazione
d'alcol. Ok.
Quindi facciamo il funerale, grazie, abbiamo messo via. E Benjamin, che appunto fa sempre la stessa cosa, ma addirittura diventa seminarista.
Ah, okay.
Non so se si dica seminarista uguale, vabbè, visto siamo che sono sempre protestanti, però cercate di
ragazzi, capire, insomma, abbiate pazienza.
Studia per diventare pastore, tant'è vero che dal punto di vista dello status sociale, tra l'altro in un villaggio così piccolo, è tenuto in grandissima considerazione.
Certo.
Addirittura gli chiedono di scrivere dei sermoni. Il sermone è qualcosa che lui scrive e in uno dirà, commentando il comandamento non uccidere, che però dipende,
sì, perché è interpretabile, no?
Dipende.
Secondo
sì,
me dice non uccidere, ma forse voleva
allora,
dire altro.
Lui dice non uccidere, ma in realtà se questo porta del bene, perché
okay.
Non uccidere?
Ah, ok. Quindi, cioè, sono due parole, non uccidere.
Qual
è le due parole che
non
hai capito?
Esatto. Cioè, persino noi abbiamo capito i 10 comandamenti.
Sì, esatto.
Sono facili.
Sono molto facili,
diciamo,
no? Molto sintetici. Ecco,
sì, tra l'altro i 10 comandamenti che hanno a che fare molto con il buon senso, tipo non ammazzare qualcun altro.
Esatto,
non è difficile. Non è
difficile,
no? Invece Benjamin va a questionare sul fatto che non uccidere, ma it depends.
Sì, depends.
Esatto. E comincia ad accompagnarsi con l'81enne, aspetta che mi tocca rigirare un'altra volta il foglio, Anne, mi pare che si chiami lei, Anne Moore Martin.
Quindi una donna in
una
questo
donna,
caso.
In questo caso una signora di 81 anni che non ha mai, non si è mai sposata, quindi è... una single, che ha una nipote. Ha una nipote con la quale si vede, con la quale appunto hanno degli scambi, pur avendo 81 anni, Anne Moore Martin è una donna molto attiva, una ex insegnante, è una che legge tantissimo, a un certo punto dice alla nipote
che no...
mi sono innamorata.
Oh mamma, chissà la nipote.
Mi sono innamorata, lui è Benjamin.
Era 23 anni.
25.
25, vabbè, era un po' cresciuto. Sì. E la nipote dice, ma...
E la nipote dice, what the fuck?
Esatto, noi non vogliamo fare l'age gap, sì, non vogliamo fare shaming all'age gap, per carità di Dio,
però,
insomma, va 81-25.
E tra l'altro, che cosa succede? Che Benjamin manda dei messaggi pazzeschi a questa Anne, dicendole appunto,
sono innamorato,
sono innamorato, il sesso con te è qualcosa...
Oddio,
sì,
no, vabbè, che te ne... No, cioè la Anne è tenerissima.
Anne dice appunto, e ovviamente che cosa succede? Proprio perché non sopporta... l'age shaming, come lei
ha detto, ragione,
quindi, ovviamente allontana la nipote.
Beh, allora, da un certo punto di vista Anna ha tutte le
perché
ragioni
la
mondo.
Nipote dice dai su, però ascolta, non ci crede, lei dice no, ma perché devi essere così? E allora Anne, che è una donna di cultura, le porta tutti gli esempi letterari,
giusto, bravo.
In cui c'è questo gap di età e dove invece ci può essere dell'amore e del sano sesso.
Noi siamo,
no?
Dalla parte di Anne, vorrei sottolineare che lei tutta la vita. No?
Quindi che cosa succede? Soprattutto perché nel frattempo tutti dicevano, beh però Benjamin è un ragazzo d'oro, guarda che cosa ha fatto con Peter.
Esatto, no? Gli è stato vicino,
fino alla fine, nonostante questo quello là è andato a morire da solo, certo. Nel campo, nel cimitero forse,
mamma
morto,
mia,
non ricordo, no?
Peter.
E addirittura però la nipote nelle visite periodiche con la zia la porta a fare la visita, appunto abbiamo detto 81 anni, la porta a fare la visita, il test per la demenza senile.
Per capire se ha un inizio di demenza senile.
Anne passa il test
brillantemente,
è più in sé rispetto a tutti gli sì. altri, compreso quello che gli hanno fatto. Che cosa succede? Che tornando a casa trova dei messaggi scritti sullo specchio con una sorta di matita bianca.
Oddio,
o di, di tono sotto, come se io scrivessi con lucide labbra, no?
Sì?
Quindi hai presente
sì,
il senso
sì,
che
sì,
può
sì.
fare, dove c'è scritto Ben ti ama, tu devi fare qualcosa per Ben.
Oh madonna.
Firmato Dio.
Dio addirittura.
God, your God. E Anne, che è una donna piuttosto religiosa, comincia a dire, io queste cose le vedo, le ho viste, no? E siccome appunto stiamo parlando di qualche cosa che è scritto sullo specchio, ma con qualcosa che non è scritto, per dire, in rosso, che rimane, ci vuole un attimo a ripulire lo specchio.
A dire.
E a dire, ma lo dici tu. Fatto sta che Ben, quando lei racconta agli altri, gli altri cominciano a dire, aia,
è andata.
Il test della demenza è fallito, andata. L'ho fatto ieri, oggi mi è
oggi sei già andata.
Andata. Quando lo dice a Ben, Ben le dice appunto, beh, allora devi fare quello che ti dice Dio.
Se lo dice Dio.
Se lo dice Dio. Quindi ovviamente la signora comincia a prestare dei soldi, prima partiamo da 4.000 sterline, affinché Ben possa acquistare un'auto, con la quale peraltro la portava, l'avrebbe portata anche in giro, quindi insomma Anne si sente nella condizione di dovergli dare questi soldi. Che cosa succede? Che Ben affitta un'auto a noleggio, all'insaputa sua di lei, e si presenta con quest'auto a noleggio per farle vedere che naturalmente ha speso immediatamente i soldi per comprare l'auto.
Genio,
un genio del crimine. La storia va avanti, tra di loro c'è questa cosa dove lui le lascia dei messaggi e lui le lascia sempre il messaggio che è firmato with love e in Christ.
Ah,
Ben,
ok.
Quindi una cosa sempre un po' voluta dal Signore, no? Anne però alle messe, o comunque insomma alle funzioni, e addirittura agli occhi di questa nipote, che però mano a mano viene sempre più tagliata fuori da Anne stessa prima e poi naturalmente
da Ben dopo, certo.
Dagli effetti di Ben, perché Anne comincia ad apparire confusa, farfuglia, non è presente a se stessa. Il più delle volte che la vanno a trovare Anne dorme, lei non aveva mai fatto il riposino quotidiano, quindi è sempre un po' letargica,
sì, sì.
È sempre un po' poco presente a se stessa, fino a che appunto la nipote scopre, che poi forse però è la cognata, vabbè comunque, diciamo che questa parente scopre che le volontà testamentarie sono state cambiate.
Certo, sempre lì
strano,
arriviamo.
Strano però, segui i soldi. Quindi nel momento in cui Anne Moore Martin dice, perché non mi ricordo se abbiano lo stesso avvocato, comunque Anne va una volta dall'avvocato e comincia a dare disposizione testamentaria che un tot di soldi siano lasciati a Ben Field. Poi ci va una seconda volta a dire che non soltanto un tot di soldi, ma tutti i soldi.
Oddio.
Poi ci va una terza volta a dire e la casa.
Ah, ok, siamo a posto.
E a questo punto, quando entra in gioco così pesantemente questa decisione di cambiare tutto, anche perché Anne è sempre andata d'accordo con la famiglia, no? La famiglia sapeva di essere nell'asse ereditario, questa parente va alla polizia dicendo appunto scusate, c'è qualcosa che non va. Loro, nel prendersi carico, fare l'indagine, nell'indagare effettivamente su cosa stia accadendo tra le quattro mura di casa Moore Martin e della quello che ha attaccato sul cappello, il Benfield. Scoprono che anche Peter aveva improvvisamente cambiato il suo testamento a favore di Ben, che dopo aver ereditato una cifra abbastanza cospicua, perché se non sbaglio siamo sui 100 40.000 sterline, quindi non sì, sono no, tantissime, beh, però lui ne aveva spese 90.000 per acquistarsi un appartamento, perché stiamo parlando comunque di un'Inghilterra rurale, non stiamo comprare Buckingham Palace,
no? Certo.
Quindi diciamo che comunque, poi c'è qualcuno che ammazza per 5 euro, no? Quindi,
diciamo che comunque aveva fatto un buon affare.
Oltre a tutti quelli che Peter gli aveva già prestato quando era vivo, ha anche ereditato questi 140.000 euro, o comunque, scusate, 140.000 sterline, o comunque ha ereditato la casa e avendola venduta ha monetizzato, che gli hanno permesso di comprare un suo appartamento e da N non soltanto aveva avuto le 4.000 sterline per l'auto, ma ne aveva avuto 27.000 perché le aveva raccontato che un suo fratello doveva sottoporsi a una dialisi e quindi serviva la macchina da tenersi in casa per fare la dialisi. Okay. Quindi Anne dice,
da buona cristiana
c'è un aiuto, perché negartelo? E a questo punto tutto il testamento era stato cambiato. Gli investigatori si accorgono appunto di questo modus operandi, no? Per questo è un seriale, e del fatto appunto che addirittura riesumano il cadavere di Peter e si scopre che c'era l'alcol che però probabilmente è stato forzato a bere dopo che era stato drogato, perché lui usava, cioè questo sfasamento era dato dalle benzodiazepine, che sono terribili in questo senso, perché appunto somministrate così in modo, come dire, non corretto,
scriteriato,
ovviamente possono produrre degli effetti collaterali che facilmente possono essere scambiati per quello che è appunto, non so, una demenza senile, per esempio,
certo,
no? O un'intossicazione
alcolica.
Quindi questo per dire cos'è il gaslighting. Chiudo a questo punto, visto che ormai siamo a 1 ora e 5 minuti, con quello che sono, come dire, se siete vittima di gaslighting.
Esatto,
cioè, se dubitate,
cosa fare?
No,
beh,
nel senso che, innanzitutto, se dubitate sempre costantemente di voi stessi, voi stesse, quello che è, se vi sembra di aver lasciato le chiavi dell'auto, il telefono da qualche parte, li trovate sempre altrove, o ve li fa trovare il vostro partner, la persona che avete più vicino. Se vi vengono a dire sciocchino, stupidino, sciocchina, stupidina, cretinetta, guarda che però stavo scherzando, non capisci
sei
niente. Sei permaloso, eccetera, eccetera. Se c'è la sensazione costante di essere sollevati da qualunque responsabilità perché qualcuno si prende così caramente
cura
di voi, attenzione che forse c'è qualcosa che non
attenzione
va.
Anche se avete sempre l'istinto di chiedere scusa,
esatto,
continuamente, se vi dovete scusare continuamente, cioè sentite proprio questa cosa, quella è un'altra,
esatto,
è un'altra, come dire,
un altro campanello,
o se difendete,
no?
Anche la per, cioè, se quando vi dicono guarda che secondo me quella persona lì sta facendo, vi viene proprio questo, cioè continuate a difenderlo,
esatto,
o difenderla, insomma.
Ma comunque veramente fidatevi più degli amici,
sì,
no? Cioè nel senso, ascoltate le critiche che vi vengono fatte, no?
Sì.
O le critiche che vengono mosse al vostro o alla vostra partner, perché potrebbe essere che gli altri da fuori vedano qualche cosa che voi dentro riuscirete a vedere quando avrete passato il tempo.
Esatto, non è sempre invidia, non è sempre gelosia, non è sempre desiderio di rompere una storia d'amore, tanto voglio dire, cioè secondo me uno si rende conto nel momento in cui è tranquillo all'interno di una storia o no, soprattutto se uno comincia a dubitare sempre delle sue scelte, non riesce a prendere una decisione senza prima consultare il partner, al di là della fiducia reciproca che è quello che ci deve essere, è un'altra bella bandiera rossa.
Nel caso, per chiedere,
esatto,
aiuto, andate, c'è il medico di famiglia, ci sono le linee delicate, c'è, se avete una rete familiare, amicale, e ci sono le forze dell'ordine.
Sì.
Ok, quindi non avete tutto questo, scriveteci.
Sì.
Nel dubbio, in
nel
qualche
dubbio,
modo,
scriveteci.
Troviamo la soluzione.
Sì, scriveteci.
Scriveteci.
Sì, assolutamente. E siamo disposte a...
Sì,
cioè,
sì,
è una cosa sulla quale a cui teniamo molto.
Moltissimo.
Questa cosa, perché
esatto,
effettivamente è molto più diffusa di quanto
sì, sì,
si pensi. Quindi scriveteci.
Scriveteci, potete farlo nei commenti, potete
su
farlo
Instagram,
privatamente.
Prima, ovviamente,
su Instagram.
Su privatamente, non
su
nessun
Instagram
nome.
Abbiamo l'account Crime Magazine e abbiamo la pagina Crime Magazine,
esatto,
su Facebook.
Garantiamo l'anonimato,
esatto,
non c'è nessun problema.
Non c'è nessun problema. Con questo io direi che possiamo salutarci.
Sì, a presto, come sempre, se avete dei consigli o delle storie che vi piacerebbe approfondire insieme a noi, siamo assolutamente aperte.
Scrivete.
Scriveteci, esatto, anche per quello, e grazie.
Grazie
di averci
presto.
Ascoltato.